Allora, c'è una domanda, comincerei da questa per dare la parola a Vito Lo Monaco, che fanno i ragazzi. È vero, che le agenzie educative hanno fatto tanto per educare i giovani alla partecipazione, ma com'è stato possibile che per quasi 30 anni l'antimafia a Castelvetrano sia stata assente? Vito.
Grazie, diciamo, ai relatori che ci hanno dato un prezioso contributo. Io voglio rispondere a una sola domanda prima che si risponda a tutte le altre, perché possiamo documentare che non è la risposta. Ma l'antimafia da Castelvetrano ha mai reagito? Perché non ha reagito? Allora, diciamo ai ragazzi che probabilmente non conoscono tutta la storia. La memoria che noi alimentiamo con i nostri progetti educativi serve appunto a spiegare cosa è successo nel corso degli anni, come è cambiata la cultura antimafiosa nel corso degli anni, come si è diffusa e come questo è avvenuto con grande contributo appunto sia dei giovani ma anche degli adulti. L'esempio che voglio documentare brevissimamente naturalmente è quello di Castelvetrano. Nel 2011 la prima rappresentazione dell'atto unico che abbiamo fatto scrivere a Gabriello Montemagno come prosecuzione dell'altro atto scritto da Vincenzo Consolo, il titolo era l'uno Violatore Orgoglio di Sicilia, quello di Consolo, Fango, quello di Gabriello Montemagno, è stato fatto dagli studenti dei licei di Castelvetrano, con la guida naturalmente di un bravissimo regista. È stato rappresentato nel teatro di Castelvetrano, presente non soltanto gli studenti, ma tutti gli adulti che sono potuti entrare in quel teatro che stava scoppiando. Cosa dicevano i ragazzi? Il testo è presente sul sito, quindi lo potete andare a guardare. Cosa dicevano i ragazzi? Castelvetrano è nostra, non è di Matteo Messina Denaro. 2011, cioè nel momento più alto, diciamo, della latitanza di Matteo Messina Denaro. Perché questo? Per smentire quello che anche alcuni media appunto hanno alimentato. Quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro, 2 settimane fa, nel suo alloggio hanno trovato che cosa? Un manifesto del Padrino. Giorni fa la RAI ha trasmesso il film Il Padrino ristrutturato e ricostruito. Che immagine viene fuori? Appunto, come diceva nell'ultimo intervento Piazza, un'immagine quasi positiva che idolatrava il ruolo del padrino, non dell'assassino. Ecco. Ma se vedete anche la storia che viene dopo questo, il padrino è del 1972, quindi in un'epoca in cui ancora non c'era la legge Rognoni alla Torre, in cui ancora non era esplosa la seconda guerra di mafia, non erano esplose poi le stragi del 92-93. Ma nel 2000 e qualcosa c'è il film Il capo dei capi, Totò Riina. La cosa che abbiamo visto noi, registrato noi in una videoconferenza fatta alcuni giorni dopo la proiezione di quel film, abbiamo visto i ragazzi che si presentavano come il capo dei capi nell'emulazione dei giochi loro. Perché la percezione appunto dell'eroe ben interpretato dal Pacino, dall'altro attore famoso, dal regista famoso come Francis Coppola, che vince un Oscar per il suo film Il Padrino. Ed è la cultura contro la quale noi abbiamo combattuto in tutti questi anni. Siamo riusciti a farla passare? In gran parte sì, perché tutti i ragazzi nell'indagine che noi proponiamo ogni anno per verificare la loro percezione del fenomeno mafioso, negano cittadinanza alla mafia e attribuiscono il fatto della sua ripetitività a che cosa? Alla protezione che la mala politica dà alla mafia. Perché la mafia non è un braccio esterno, è un braccio interno armato a servizio di una parte della classe al potere. E questo si ripete ancora. Abbiamo ottenuto risultati, sì, l'espansione intanto dell'antimafia sociale, culturale e politica, non soltanto nel nostro paese, cioè in Sicilia e in Italia, ma in Europa e all'ONU, dove appunto si sta discutendo come estendere i meccanismi di repressione della mafia previsti dalla legge Rognoni alla Torre, nata appunto in quelle tragiche fasi storiche. E quello che viene fuori, guardate qualche mese fa la marcia a Bagheria, Casteldaccia, la prima fu fatta il 26 febbraio 1983, quindi 40 anni fa, L'abbiamo ripetuta tante volte, l'ultima che abbiamo fatta è appunto dopo la pandemia, questa del febbraio scorso, dove avevamo oltre 10.000 partecipanti, ma la cosa più importante è che avevamo l'adesione di 90 enti vari, dai comuni, che nella prima naturalmente erano pochissimi e spaventatissimi, al numero grande di associazioni culturali, sociali, politiche, importanti di tutta la Sicilia, dall'Associazione Nazionale dei Comuni che aderiva ai sindacati e a tante altre associazioni. Questo per dire come è fruttuoso il nostro lavoro di immettere nella vostra conoscenza critica del fenomeno mafioso la complessità del fenomeno, la quale senza protezione politica non potrebbe più ripetersi. L'obiettivo è appunto spezzare questa alleanza, questo nodo che va interrotto rapidamente per avere un futuro libero dalle nuove mafie che sparano di meno ma corrompono di più e quindi sono ancora più pericolose. Grazie.
Abbiamo tantissime domande. Io voglio soltanto dire che per rafforzare quello che dice Vito, io sono originaria di Castelvetrano, non ci ho mai vissuto, ci ho trascorso le estati della mia infanzia e non soltanto, e vi devo dire che questa cosa di dire l'antimafia a Castelvetrano è stata assente negli ultimi 30 anni, no, non è così. È chiaro che è molto complicato e molto difficile anche costruire percorsi di battaglie in un paese come quello, lo è stato soprattutto in alcune fasi, ma c'è stata, c'è e continua a esserci, perché non dimentichiamoci che le società sono complesse e che anche la composizione delle società ti porta poi a dover fare dei percorsi, e quella di Castelvetrano è una realtà molto particolare, ma in cui invece l'antimafia, la risposta diciamo c'è stata in varie forme e con un lavoro anche fatto appunto nelle scuole dagli insegnanti. Ripeto, non è facile, ma non si può assolutamente dire che questo lavoro non sia stato fatto e che non sia stato ribadito più volte anche l'opposizione a Messina Denaro e a ciò che rappresentava Messina Denaro. Andiamo avanti. Allora, ci sono alcune domande che abbiamo già e che vorrei un po' dividere. Comincerei da Beppe Giulietti e ti girerei alcune delle domande che abbiamo già, e cioè... in parte hai risposto, però la domanda sul col passare del tempo la mafia si sta evolvendo, ma l'antimafia, e questa è una, te ne do un paio in modo che così possiamo andare avanti. E sempre sull'antimafia i ragazzi dicono: potremmo dire che quest'ultima abbia subito un processo di decadimento e di arresto, presentandosi oggi, come esprime anche Franco Latorre nel libro Antimafia Tradita, come un movimento sociale commemorativo ancora legato ai miti passati. E poi l'altra ancora, te le giro un po' tutte quelle che diciamo, abbiamo individuato un po' per te, e, sul concetto di antimafia che dicono i ragazzi ai giorni nostri è ancora troppo legato agli apparati istituzionalizzati, invece dovrebbe essere considerato più una questione etica e morale di ogni singolo individuo. E ancora, l'antimafia e partecipazione e condivisione di ideali di libertà e giustizia, cosa potrebbe motivare un ragazzo ad assumere un atteggiamento responsabile ed eticamente corretto? Beppe.
Perché ho molto apprezzato le relazioni, poi rispondo subito a tutti gli interventi di Romano, di Piazza. Se posso aggiungere una cosa che poi si collega anche alle risposte. Se vogliamo adeguare il nostro linguaggio, il linguaggio è sempre frutto però di comportamenti, scelte politiche, etiche, consiglio anche la lettura di un autore italiano ben noto in Sicilia, che è Nando Dalla Chiesa, il figlio del generale, scrisse, vado a memoria, lo trovate il titolo esatto, un dizionario della mafia, cioè abituarsi ad usare le parole ma anche ad ascoltare le parole. Per esempio, lo dico anche alle scuole del nord, diffidate sempre di quegli amministratori e di quei sindaci che quando una giornalista o un giornalista fanno un'inchiesta e magari la fanno il giorno prima scatta l'urlo: stanno sporcando l'immagine della città. Ecco, quella è una tipica espressione che vuole impedire che si accendano i riflettori. C'è un secondo piccolo saggio che consiglio a tutte le scuole, visto che mi parlano di motivazioni etiche, il professor Tullio De Mauro, uno dei più grandi studiosi della lingua italiana, fratello di quel Mauro De Mauro, uno delle prime vittime della mafia, lavorava allora di Palermo, scritto il dizionario dell'odio, dove ha messo insieme un articolo per internazionale, la geografia dell'odio, l'Atlante dell'odio. Lo consiglio a tutte le scuole, sarebbe una straordinaria discussione di educazione civica strettamente correlata alle cose che noi abbiamo detto. Questo lo do come consiglio generale. La seconda cosa, parlava Vito del culto dei capi. La cosa che mi ha colpito andando a fare delle lezioni in carcere, dove ho trovato delle persone che sono incarcerate anche proprio per fatti legati alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, alcuni di loro partecipano ai corsi di giornalismo, chiacchierando con loro mi hanno spesso parlato di questo mito dei soldi. Guardate, è fondamentale: soldi senza lavoro, soldi senza produzione. Vedete, ma questo fa capire qual è la cultura dominante, che se non riesci a scardinare poi diventa difficile. Vale per molto questa idea dell'esaltazione, dell'astuzia, della furbizia, della forza, guadagno, ma il guadagno non è legato alla dignità del lavoro. Questo è un grande problema anche per la cultura dei media, fare comprendere che bisogna, sì, si sta evolvendo e quindi noi dobbiamo evolvere i nostri comportamenti e i nostri linguaggi. Per esempio, questa grande giornata non isolata di educazione alla legalità, così come consiglio la lettura del sito di Libera, che svolge educazione alla legalità in modo quotidiano, così come il sito della Marcia della Pace, dimostrano che non è vero, attenzione, non è vero che tutto è fermo, la mafia si evolve e il resto del mondo resta fermo. C'è un'evoluzione più verso il basso che verso l'alto, le scuole, le università, i luoghi di studio, i centri civici, i centri sociali, che si sono evoluti e hanno creato una rete che ha capito perfettamente, recuperando la parte migliore della memoria, che le mafie vanno contrastate sul terreno del lavoro, della dignità, dell'onore, della libertà. Poi c'è un problema che ha posto Vito, questo è un problema drammatico. Quando poi vengono fuori le trattative Stato-mafia, i comportamenti illegali dall'alto, e qui hai voglia a modificare le fiction o a modificare le parole delle giornaliste e dei giornalisti. E lì è una questione di altra natura, che devi andare verso l'alto, non tanto solo, non indignarti solo sui cittadini di Castelvetrano, ma devi indignarti su coperture e omissioni che determinano poi il venir meno della credibilità, lo ha detto meglio di me Romano, e questo richiede che giornaliste e giornalisti siano scorta mediatica quotidiana, permanente ed ordinaria. Quando sento parlare della memoria, sì, però attenzione alle parole sulla memoria. La memoria si può, la memoria ha due aspetti. Uno è la memoria della targa, dove andiamo tutti là, facciamo finta di piangere, qualcuno piange sul serio, si va via, si mette una targa e chi se ne frega. L'altra, come state facendo oggi, o come fanno al giardino della legalità, o come fanno a Casa Memoria in passato, sul terreno dell'antifascismo, come fanno nella straordinaria Casa dei Fratelli Cervi, che vi inviterei a visitare, lì la memoria non è un dato di commozione per il passato, ma è la conoscenza del passato per conoscere i germi del male presenti attorno a te. Quello è un uso della memoria attiva, quindi la commemorazione va ritenuta ormai un dato retorico, con il quale spesso ci si salva la coscienza e si va in prima fila, come magari i mafiosi andavano in prima fila ai funerali. Ma non è sicuramente la memoria attiva quella che va condannata. Mi parlano della Costituzione, termina con l'ultima domanda. Guarda, io provo a rispondere così. Talvolta qualcuno mi dice anche, dice, la Costituzione è inattuata, perché ci parlate della Costituzione? Cambiamo la domanda. Se la Costituzione, come è vero, è in parte inattuata, il compito è abbattere la Costituzione o realizzare la Costituzione? Un grande padre costituente, Piero Calamandrei, diceva che la Costituzione è un pezzo di carta, se la si lascia lì cade a terra, questo foglio cade, vola via e cade a terra. Bisogna che ogni giorno qui un foglio venga immesso alla vita. Ma questa è una cosa che ci riguarda. Perché se non la faccio vivere i criteri di dignità, libertà, che penso debbano essere fortissimi in un ragazzo e una ragazza, credo che un ragazzo e una ragazza voglia essere, crescere libero di scegliersi il lavoro, di cantare la sua canzone, di vedere il suo film e di avere i suoi sogni. Se abbatti questa cornice, tutto ciò non ci sarà. Tutto ciò non ci sarà. L'immagine prevalente sarà quella, diciamo, di ciò che accade in queste ore tragicamente in Iran o in Afghanistan. Quindi è il tuo interesse. se io dovessi dare un consiglio usando un'espressione non mia, richiamerei a me stesso la responsabilità, perché lo sfregio riguarderà anche chi oggi pensa di non essere interessato. Quello sfregio può arrivare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo abbattuto il diritto alla dignità e alla libertà. Noi lo chiamiamo scorta mediatica. Ecco, chiudo su questo. Lo dico alle tante ragazze e ragazzi sfiduciati, anche a chi sta nelle scuole sfiduciato, anche a chi sta in carcere, che non può essere condannato a vita, ma gli devono essere offerti gli strumenti per reinserirsi. Una cosa che mi ha colpito in questi anni, incontrando le famiglie delle vittime, la famiglia Alpi, la famiglia Rovatin, la famiglia Rocchelli, la famiglia Regeni, la famiglia Paciolla, un ragazzo giovanissimo collaboratore dell'ONU ammazzato in Colombia, tutte famiglie che attendono verità e giustizia. Sapete la cosa che mi ha più colpito? Io mi aspettavo di trovare in loro una richiesta di vendetta, dateci un colpevole da sbattere in galera. La cosa invece che dicono più spesso e ci riguarda è: non lasciateci soli, continuate a parlare delle nostre storie, fatevi carico delle nostre richieste, costruite una rete, consentiteci di testimoniare, consentiteci di esistere. Io questa la chiamo scorta mediatica, mettersi a disposizione di, forse la dovremmo estendere in tante altre situazioni, però se posso dirvi, diffidate dei cinici che vi invitano a girarvi dall'altra parte. Ha scritto una bellissima lettera una professoressa di Firenze, la professoressa Savino, dopo un assalto di squadristi alla scuola Michelangelo. Attenti che tutto inizia con l'indifferenza, vedi un corpo per terra e ti giri dall'altra parte. Il contrasto dell'indifferenza, può diventare un impegno quotidiano, non è retorica, è proprio un impegno quotidiano. Ogni giorno c'è un motivo, alcuni di noi preferiscono girarsi dall'altra parte. Altri ci provano, magari ci saranno tante sconfitte, ma ci provano. Le cose che ha detto Vito Lo Monaco io le sottoscrivo, perché provarci è la difesa di se stessi, questo è il mio inutile appello. Non è vero che siccome ci sono stati dei fallimenti è bene rinunciare. Questo lo vuole chi esige che le cose non cambino. Ma anche se hai avuto dei fallimenti, tu devi sapere che devi provarci, perché quel fallimento potrebbe riguardare te. E quando in quel momento dirai: oddio, oddio, ma chi mi aiuta? Ora stanno per prendermi. Accadrà come quello straordinario racconto di Bertolt Brecht, che nessuno ti darà una mano, perché nel frattempo tutti quelli che volevano opporsi erano già stati condannati. Grazie.
Grazie Beppe, condivido questo passaggio. Io, vedete, mi rivolgo ai ragazzi, da più di 6 anni ormai, ho scelto come mio impegno, sociale quello di avere degli strumenti, in questo caso sono dei libri, per andare a parlare proprio con voi in tutta Italia. Non è, diciamo, la lotta alla mafia, ma è un'altra cosa che per me è molto 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 importante in questo momento e ancora di più nell'agenda politica e non solo, che è quella che riguarda appunto, come diceva Beppe, chi scappa dalla guerra, dalla fame, dalle persecuzioni e arriva qui. Perché anche lì, anche su quello, le fake news e i discorsi d'odio sono terribili. Allora là l'incontro, l'incontrarvi faccia a faccia e il parlare con voi, il costruire insieme un percorso di ragionamento è un lavoro importantissimo, perché noi non possiamo continuare a pensare che ci sia sempre la mediazione di un social network o che tutto si possa risolvere semplicemente digitando su una tastiera. È chiaro che dobbiamo fare in modo che su determinati argomenti, e la lotta alla mafia ovviamente è uno di quelli, e l'educazione alla legalità, si faccia un percorso, si costruiscano percorsi come quelli che il Centro Pio La Torre fa sempre per poterne discutere insieme e fare in modo che l'indifferenza non diventi dilagante, non diventi predominante. Andiamo alle domande per Marco Romano, a parte quella a cui già hai risposto. Come mai i media sono stati particolarmente interessati sul caso di Matteo Messina Denaro in confronto ad altre vicende in ambito mafioso, chiedono i ragazzi. E poi ancora, come fa la mafia a ottenere il consenso pubblico? Chi c'è dietro i media nella costruzione dell'immagine pubblica e come viene rappresentata? E ancora chiedono da un'altra scuola, vorrei chiedere ai relatori quanto possa incidere l'attività dei media sulla percezione del fenomeno mafioso e sulla creazione di un'antimafia di base concepita come cittadinanza attiva. Marco.
Perché Messina Denaro più di altri? E il mito di Messina Denaro diciamolo francamente, non l'ha creato la stampa. Il mito di Messina Denaro è un mito che si è generato attraverso attività criminali, criminose, che si sono allungate nel corso dei decenni e che hanno portato lo stesso criminale a una latitanza che sostanzialmente è durata più di quanto sia durata quella di Riina o di Provenzano. Stiamo parlando di 30 anni di latitanza a casa sua, e questo credo che sia un tratto comune di tutti i grandi latitanti di mafia, che non si sono mai in realtà allontanati dal territorio, perché quel territorio lo devono governare e devono esercitare potere. Poi il personaggio Messina Denaro, come dicevo nell'intervento in precedenza, è un personaggio un po' diverso dal punto di vista proprio antropologico, fatemi dire così, rispetto agli altri tradizionali superlatitanti. Lusso, si circondava di donne, non, come avete visto, non si risparmiava neanche di chattare con le signore che ovviamente non sapevano di stare chattando con un personaggio di tale spessore criminale durante le sue visite nella clinica di Palermo. Quindi insomma il mito di Messina Denaro, mito nel senso ovviamente più involutivo e più deteriore del termine, è stato creato dal suo stesso percorso criminale. Noi, un po' perché siamo il giornale del territorio, un po' perché abbiamo dei cromosomi abbastanza definiti da questo punto di vista. Ricordo che pochi mesi fa è stato commemorato, e qui vorrei aprire una parentesi e sottolineare più volte quello che ha detto Giulietti a proposito della memoria, che non è ricordo e basta. La memoria è tale se è esperienza, non è soltanto ricordo, perché altrimenti diventa appunto un puro esercizio da calendario e non è quello che ci interessa. Dicevo, pochi mesi fa, insomma a gennaio, abbiamo ricordato l'anniversario della morte di Mario Francese, giornalista che proprio sulle pagine del Giornale Sicilia cominciò a delineare negli anni 70 i veri gangli in cui la mafia era non soltanto un'esperienza cristallizzata o cristallizzante di piccole realtà territoriali, ma una vera e propria organizzazione che sul territorio si muoveva. E quindi da questo punto di vista c'è stata questa grande escalation di racconto su tutta questa lunga tragica epopea mafiosa o paramafiosa che si è raccontata, spesso, lo ripeto, magari mitizzando aggiungendo pathos a ciò di cui pathos non ci sarebbe invece bisogno, limitandosi invece a una didascalica narrazione degli atti criminosi. Però insomma questo è stato il racconto. Il consenso pubblico, lo abbiamo detto e lo ha ricordato anche Vito poco fa, la mafia oggi spara meno e corrompe di più, non usa più la pistola, usa la penna. Non rapisce, imprigiona, ma ti dà le pacche sulle spalle, ci si abbraccia. La necessità di foraggiare gli interessi economici delle cosche è tale per cui bisogna scendere a patti col potere istituzionale tutte le volte che ciò è possibile, dai piccoli comuni alle grosse realtà politiche del paese, fino all'esempio su cui soltanto la storia più che la cronaca potrà dire la verità reale assoluta, speriamo, legato appunto alla presunta trattativa seguita alle stragi. Quindi è chiaro che oggi come non mai, con il racket delle estorsioni che comincia, attenzione, non ha raggiunto, ma comincia a una era declinante, una curva declinante rispetto alle coscienze che man mano anche per i successi ottenuti dallo Stato in termini repressivi e in termini di sostegno ad avere sui commercianti che un tempo pagavano e basta, adesso chi paga il pizzo è perché sceglie molto spesso, perché è connivente prima ancora che vittima dei mafiosi. E questo è un'analisi che per esempio l'associazione dei ragazzi di Addio Pizzo tengono a sottolineare moltissimo negli ultimi tempi. Oggi il commerciante, l'imprenditore che paga il pizzo lo fa perché sceglie in maniera come dire, determinata di stare al fianco del mafioso, perché avrebbe tutti gli elementi per non farlo, e lo dimostrano i tanti esempi importanti che negli anni si sono esercitati, ma che evidentemente continua a ritenere quello un interesse più strategico ai propri figli rispetto a quello che invece potrebbe essere garantito dalla libertà da certi gangli. Così si costruisce appunto il consenso pubblico, ma più che consenso direi l'interesse speculativo reciproco pubblico. L'attività dei media sul processo, sulla percezione del fenomeno mafioso, è un po' il motivo per cui siamo qui a parlare di questo, e un po' abbiamo dissertato su questo tema durante gli interventi molto più interessanti dei miei, di Vito, di Piazza e di Giulietti. Però ripeto, torno sul concetto di antimafia, ho visto che c'erano anche delle domande su questo tema e che mi piace evidentemente avere trovato sinergia con chi sei in sintonia, con chi queste domande le ha poste. Non consideriamo antimafia una roba istituzionale, quella è un'altra cosa, quella è, come dire, la necessità, l'opportunità, in alcuni casi l'inflazione dell'argomento antimafia a fini che nascono nobili ma che purtroppo in alcuni casi declinano a meri interessi non criminali. Naturalmente non voglio dire che ci sono interessi criminali dietro una certa antimafia istituzionalizzata, assolutamente, ci mancherebbe, ma certamente c'è una certa dose di carrierismo che su quelle basi si è formato. L'antimafia è quella che dobbiamo fare ogni giorno, è quella che stiamo facendo mentre andiamo da casa in ufficio, è quella che facciamo sapendo, ripeto, fare differenza e discernere fra ciò che è giusto e ciò che è male. L'antimafia è, appunto, e chiudo l'intervento, tornare alla memoria non come ricordo, non come passerella, ma come esperienza di vita e come insegnamento per i nostri comportamenti, da qui all'ultimo dei nostri giorni.
Grazie Marco. Le domande invece per Salvatore Di Piazza. In che modo le rappresentazioni mediatiche influenzano la nostra visione del fenomeno mafioso? In che modo la creazione di un sistema di whistleblowing può aiutare a contrastare la mafia, chiedono anche i ragazzi, e come potrebbe essere implementato sui social? Le serie televisive come Gomorra o Romanzo Criminale rischiano di attribuire al personaggio mafioso valori positivi creando così falsi miti? La mafia negli ultimi anni ha cambiato pelle da stragista a mafia dei colletti bianchi, come l'antimafia può intervenire su eventuali reati dal momento che tali organizzazioni mafiose agiscono sempre più in modo occulto e invisibile? E ancora, come fa la mafia ad affermare il suo potere nel tempo? Queste sono le domande.
C'è anche una domanda arrivata in chat da Aurora. Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro? Quali scenari dobbiamo aspettarci? La mafia continuerà ad esistere?
In che modo le rappresentazioni mediatiche influenzano la nostra visione del fenomeno mafioso? Inevitabilmente noi la mafia la percepiamo per lo più attraverso la mediatizzazione, cioè o la viviamo concretamente per episodi vissuti, oppure diciamo, questo è un tratto inevitabile della nostra società. Noi i fenomeni li percepiamo sempre e comunque attraverso la lente dei media, è inevitabile. Se ci pensate, tutti i fenomeni noi li percepiamo in questo modo. La guerra in Ucraina, l'invasione della Russia all'Ucraina, in fondo noi sappiamo quello che ci viene raccontato, cioè è la lente dei media che ce lo diciamo, che ce la restituisce in un certo senso. Questo, diciamo, non è un fatto secondario, ma si lega, secondo me, ad un aspetto importante, che dico così brutalmente, le parole non sono mai neutre, cioè le narrazioni non sono mai neutre. Cioè, ogni qualvolta noi raccontiamo un fatto, un episodio, un avvenimento, sia essa la guerra, il fenomeno mafioso, la presenza della mafia nei territori, la relazione Stato-mafia, le parole che scegliamo, la narrazione che noi produciamo non è mai neutra, cioè diamo sempre un nostro punto di vista. Diceva uno studioso molto importante, Roland Barthes, in una sua conferenza al Collegio de France, disse una volta una frase, iniziò proprio con una frase molto secca, disse il linguaggio è fascista. Che voleva dire il linguaggio è fascista? Cioè lui intendeva dire che ogni qualvolta noi usiamo le parole, in qualche modo già ci stiamo impegnando rispetto ai contenuti. Pensateci, appunto, se noi descriviamo un po' quello che diceva, mi pare, Giulietti prima, cioè il dire, per esempio, il raccontare un episodio di mafia dicendo è una forma, un modo per infangare il territorio, in quel caso che stiamo facendo? Stiamo dando un po' la nostra rappresentazione dei fatti, inducendo, per così dire, una minimizzazione del fenomeno, come se non fosse importante raccontare, cioè non fosse importante il fatto che quell'episodio, quegli episodi esistano, ma il fatto che il racconto di quegli episodi possa avere delle conseguenze negative. Oppure pensate al fatto, se io descrivo la guerra in Russia, se parlo di invasione della Russia o se parlo di denazificazione dell'Ucraina, come l'ha presentata Putin all'inizio, capite bene che le due narrazioni non sono neutre, cioè sono già implicitamente, propongono dei punti di vista. Pensate come vengono descritti, ad esempio, i processi di immigrazione, no? A seconda, già soltanto se noi parliamo di migranti irregolari, rifugiati, insomma, tutte le formulazioni linguistiche che noi possiamo scegliere per rappresentare fenomeni, persone, eccetera, danno un punto di vista. E quindi, da quanto alla domanda in che modo le rappresentazioni mediatiche influenzano la nostra percezione della mafia, in maniera decisiva, perché è il filtro inevitabile attraverso cui noi osserviamo, cioè ci viene restituita il fenomeno mafioso. Però, ripeto, questo vale per qualsiasi forma di qualsiasi fenomeno con cui abbiamo a che fare. E poi pensate, diciamo, un altro aspetto importante che si collega a questo, la proliferazione dei mezzi di comunicazione di massa, anche, diciamo, con sfumature, che so, ormai si parla di social media in generale, in realtà si dovrebbero fare sezionare a loro volta i social media, per cui il linguaggio di Twitter è di un certo tipo, di Instagram è di un altro, di Facebook è di un altro ancora, cioè anche lo strumento stesso ha un effetto rispetto alle forme di rappresentazione. Quindi i 130 caratteri di Twitter consentono alcuni tipi di rappresentazione, le immagini di Instagram altri, i post su Facebook altri ancora, ma appunto non possiamo prescindere dalla mediazione dei media, appunto, che non proprio per questo motivo così si chiamano. Appunto, l'altra domanda, quella rispetto alla creazione di un sistema di whistleblowing da implementare sui social media. Qui, diciamo, sono un po' più pessimista. Senza dubbio un uso virtuoso dei social media, che in parte esiste ovviamente, andrebbe sempre più favorito. Il sistema di whistleblowing mi pare che sia uno di quei sistemi che possa funzionare molto in caso di fenomeni di portata micro più che di portata macro e costitutivi, quali può essere il fenomeno mafioso. Cioè, se lo specifico per eccellenza del fenomeno mafioso è la capacità di intessere relazioni con altre forme di potere costituito, dallo Stato in giù, per così dire, il tipo di contrasto alla mafia va fatto appunto a livello strutturale, costitutivo e certo, se per whistleblowing intendiamo la possibilità di ciascuno di denunciare anonimamente fenomeni corruttivi o fenomeni che in qualche modo si possano intrecciare al fenomeno mafioso, ben vengano, però dico, non, insomma, non penso che possa essere una soluzione strutturale ad un problema estremamente radicato e complesso qual è quello mafioso. Le serie televisive, Gomorra, romanzo criminale, eccetera, eccetera. Sì, lo diceva anche Vitolo Monaco prima, è inevitabile. Un prodotto televisivo deve suscitare l'attenzione, non si scappa. Cioè, il loro scopo è quello, spettatori, ascoltatori, eccetera. Attrarre l'attenzione dello spettatore ci deve essere inevitabilmente una forma di fascinazione. Dal Marlon Brando ad Al Pacino agli attori di Gomorra, eccetera, è inevitabile che se hanno successo è in qualche modo perché hanno saputo stimolare un aspetto di fascinazione nello spettatore. Qual è questo aspetto di fascinazione? Lo dicevo prima nel mio intervento. Secondo me l'aspetto principale è l'esercizio del potere. Riuscire a detenere il potere, esercitare il potere, soprattutto appunto non in maniera violenta, è quello il punto. Cioè, chi è il personaggio di Gomorra che intriga di più? È il personaggio che regge le fila. Perché Marlon Brando affascina nel Padrino, perché appunto se vi ricordate chi l'ha visto proprio la prima scena c'è questo tizio Amerigo Buonasera che si rivolge a lui per avere giustizia e gli chiede di esercitare un atto di violenza, cioè di fare punire fisicamente coloro che avevano molestato la figlia e che erano stati impuniti erano rimasti impuniti dalla legge. E lì si vede quella scena molto bella, oggettivamente, di appunto Marlon Brando, Vito Corleone, il quale dice: ma che ho fatto per ricevere un'offesa di questo tipo? No, cioè qual era l'offesa? Quello di chiederti di esercitare una forma di violenza, quando invece, come dire, l'esercizio del potere nella maniera più affascinante, il potere che non ha bisogno, cioè in cui la violenza è l'estrema ratio, dove puoi esercitare potere per relazioni sociali, per appunto strutture, legami che sei riuscito ad intessere, eccetera. Ripeto, secondo me, così anche. Anzi, proprio la violenza, l'eccesso di violenza, in un certo senso, molto spesso diminuisce l'efficacia di un personaggio criminale. È più appunto la capacità di evitare la violenza attraverso altre forme di esercizio del potere. Altra domanda. La mafia degli ultimi anni ha cambiato pelle da stragista a mafia dei colletti bianchi. Allora, sono anzitutto in parte d'accordo su questa, sulla premessa di questa domanda. Nel senso che è vero che ci sono state fasi stragiste, già lo sappiamo benissimo, però in un certo senso la mafia è sempre anche una mafia dei colletti bianchi. Appunto, questo è un punto su cui il Centro Pio La Torre ha insistito da sempre, praticamente. La mafia trae gran parte del suo potere dalle relazioni con il potere costituito, da diciamo, apparati statali, apparati di potere ufficiali e così. Quindi in qualche modo la mafia ha sempre bisogno dei colletti bianchi. Quindi il dire che ha cambiato pelle da stragista a mafia dei colletti bianchi è vero in parte, nel senso che la mafia che si inabissa, cioè che non ha bisogno di essere anche stragista, è comunque sempre una mafia che è in origine dei colletti bianchi. Come può l'antimafia intervenire su reati di questo tipo? Il punto è proprio questo, cioè che se un'altra delle caratteristiche essenziali della mafia è quella di essere poliforme, cioè di sapersi, è estremamente flessibile, quindi di sapersi adattare ai mercati, alle novità, alle nuove possibilità economiche, eccetera. L'antimafia deve essere altrettanto capace di seguire diciamo, le nuove forme di guadagno, le nuove forme di criminalità. Appunto, il centro operatore fa parte di questa rete dell'ONU sul cybercrime. E quindi sì, cioè, è inevitabile che l'antimafia debba specializzarsi nei campi in cui la mafia di volta in volta, innovandosi, continua ad imporsi. Uno dei motivi, uno delle ragioni per cui la mafia riesce a perpetrare, diciamo, il suo potere è proprio questa capacità di adattarsi ai contesti, alle situazioni. In fondo, se ci pensate, appunto, abbiamo visto un po' la rappresentazione mediatica da Riina, Provenzano, Messina Denaro, eccetera. Pensiamo alle ultime forme, alle nuove forme di criminalità, ad esempio la criminalità finanziaria, no? La mafia finanziaria, la mafia della finanza. Cosa ha fatto la mafia? Cioè, è in grado di sapersi adattare costantemente ai nuovi contesti. Questa capacità adattativa, messa assieme con la capacità di creare le relazioni di potere di tipo corruttivo, eccetera, è senza dubbio una delle forme principali, diciamo che una delle cause principali che ha favorito il successo nella mafia nel corso del tempo. Poi, rispetto all'ultima domanda, quella che c'era in linea, se appunto se la mafia può, cioè cosa succederà alla mafia, per così dire, se verrà sconfitta, eccetera. Diciamo, qui ci rifacciamo sempre, direi, a quella frase di Giovanni Falcone, che ormai è celebre, diciamo, è un fatto umano, e come tutti i fatti umani avrà un inizio e avrà una fine. È necessaria, secondo me, proprio l'attenzione costante sui fenomeni, perché, diciamo, la parola fine, per quanto la mafia si sia, secondo alcuni storici, penalisti, eccetera, si sia, quella siciliana si sia molto indebolita negli ultimi tempi.
Vorrei ricordare che le scuole da cui sono arrivate le domande di cui abbiamo parlato sono il Galilei di Canicattì, il Pacinotti di Fondi, il Liceo Cris Cappell di Anzio e l'ultima era il Garibaldi di Marsala. A questo punto io darei la parola a Loredana per chiudere questo nostro incontro e ringraziando tutti quelli che hanno partecipato, i relatori naturalmente, ma anche i ragazzi e i docenti che hanno seguito.
Allora, ragazzi, devo dire che, diciamo, ho seguito la videoconferenza e questa cosa dell'informazione e delle notizie in generale ci avvolgono nella vita quotidiana. Quindi devo dire che come centro operatore quello che vi possiamo suggerire è scegliere le fonti con consapevolezza. Tra l'altra cosa, in molte scuole si sono attivate riflessioni sull'utilizzo del media in qualsiasi forma, attraverso, cioè, de dello strumento informativo, che può essere la lettura di un articolo, ma può essere anche la visione di un film, di un intervento. Quindi usiamo la consapevolezza anche nello scegliere quello che vediamo, perché comunque ci forma in qualche modo. Questa è un po' anche la lezione che possiamo trarre dai contributi che abbiamo visto oggi dai vari esperti. E io volevo solamente dirvi che il prossimo 28 aprile, dalle 9 alle 12, saremo presso l'Università di Palermo per ricordare l'uccisione politica mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. in occasione del 41esimo anniversario della loro morte. E noi realizzeremo questa iniziativa insieme all'Università di Palermo, con cui il centro ha firmato di recente un protocollo d'intesa. Anche in questo caso, come negli altri anni, le scuole si potranno collegare attraverso la piattaforma utilizzata dal centro per le videoconferenze da YouTube e da Ansa Legalità. E a questo punto non mi tocca ringraziare Lidia Tirotta per il lavoro svolto, diciamo, durante questa mattinata, con le tante domande anche che sono arrivate, e ancora una volta i relatori, Salvatore Di Piazza, il professore Salvatore Di Piazza, Giuseppe Giuretti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e Marco Romano. E quindi vi do assolutamente appuntamento al prossimo 28 aprile per condividere questo momento, che è un po' più celebrativo, però è comunque un momento del percorso educativo che svolgiamo ogni anno. Grazie ancora.